In altre parole,
do il benvenuto anche questa mattina per lo spazio editoriale di Rete 2, in altre parole, al nostro ospite Massimo Polidoro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, l'argomento che abbiamo scelto di approfondire questa mattina deriva anche da un articolo uscito sull'Economist qualche tempo fa, riferito a un'analisi della società post-fattuale, che è un termine che forse non per tutti è chiaro. Io stesso ammetto la mia ignoranza prima di leggere quest'articolo, e quindi vorrei che fosse lo stesso Massimo Polidoro a spiegarci velocemente, perché poi passeremo a riflettere intorno al tema, che cosa si intende per società post-fattuale.
Ma appunto è un termine che è stato inventato in realtà da un blogger, David Roberts, che l'ha utilizzato per spiegare un po' il modo in cui siamo portati sempre di più nella società a credere a notizie che sono false o completamente inventate o anche alterate, sono delle bufale come diciamo noi.
In sostanza, si ricollega anche ad alcune delle riflessioni che abbiamo fatto nel corso della settimana con Massimo Polidoro, quando si parla di paranoia, teorie del complotto, di complottismo in generale, ma così come anche quando si parla di cialtroni della medicina, delle cosiddette cure miracolose. Insomma, secondo l'Economist, questo mondo post-fattuale, ma non solo secondo lui, secondo questa teoria, diciamo, a che cosa è dovuto e quali sono i motivi che hanno permesso un suo così rapido sviluppo?
Beh, intanto possiamo dire che non è che prima si dicesse sempre la verità, si costruissero storie, notizie, si parlasse solamente sulla base dei fatti, è qualcosa che ahimè c'è sempre stata, quella di distorcere le informazioni, però il punto in questo caso è che ci sono anche episodi abbastanza clamorosi di cui parla tutto il mondo, dove c'è una costruzione di fatti che non esistono. Basta pensare al candidato alla presidenza americana Donald Trump, che non solo come potrebbe fare la Clinton o come è stata accusata di fare la Clinton, magari nasconde certi fatti o magari è poco trasparente su altri, ma proprio ne inventa di sana pianta. Quando accusa Barack Obama di essere il fondatore dell'ISIS, per esempio, e l'intervistatore gli dice nel senso che andando via dai paesi in conflitto ha favorito il vuoto, insomma, che ha portato all'ascesa dell'ISIS, la sua risposta è stata no, l'ha proprio fondata lui, insistendo su questo punto, che lui è il fondatore. Quindi un'invenzione di cose che non stanno in piedi in nessun modo, che però servono nel suo caso a scaldare il suo pubblico e i suoi sostenitori. La stessa vicenda della vittoria di chi ha voluto lasciare l'Europa in Gran Bretagna, in Inghilterra, nel Regno Unito, è in parte anche dovuta a questo, cioè alla diffusione di false informazioni, come quella secondo cui il Regno Unito pagava 350 milioni di sterline all'Unione Europea ogni settimana, che si sarebbero potute spendere altrove, fatto che non esiste, che non è mai successo, insomma. Quindi questo elemento del creare notizie e fatti su cui poi alimentare polemiche e teorie della cospirazione è qualcosa che forse oggi riceve anche più attenzione, oltre che più diffusione.
Se posso riassumere, mi permetto, l'impressione è quella che più la spari grossa e più il volume con cui la spari è alto, più è probabile che la gente ci creda. A proposito di gente che ci crede, perché c'è sempre qualcuno che ci crede, non dubito che qualcuno crederà addirittura che Obama abbia creato l'ISIS negli Stati Uniti e magari non solo lì, ma questa teoria è interessante anche per un altro elemento, ovvero un'analisi proprio del comportamento mentale che noi assumiamo nei confronti di una realtà una volta che la accettiamo, anche quando non è realtà, anche quando è una bugia, siamo portati in qualche modo a difenderla, dico bene?
Sì, è proprio così, noi siamo portati a vivere e a circondarci di chi la pensa come noi, soprattutto oggi sui social network, dove magari appunto siamo seguiti o seguiamo persone con idee affini, partecipiamo a gruppi che la pensano più o meno come noi, quindi il feedback che riceviamo è assolutamente una conferma di tutto quello che pensiamo. È sempre più difficile esporsi a chi la pensa diversamente, quindi a cercare un confronto con chi ha posizioni diverse, quella che viene definita la bolla informativa, cioè chiudersi proprio in una sorta di bolla dove le informazioni contrarie a quelle che noi pensiamo rimbalzano e non riescono a passare.
Beh, tra l'altro Facebook e gli altri social permettono proprio di fare questa cosa anche a livello automatico. Basta quando troviamo qualcuno che mette delle notizie disturbanti o che non ci piacciono, che non vogliamo sentire, basta eliminarlo e Facebook in automatico si aggiorna e ci dà solo i risultati di quello che ci piace sentire. Il che in qualche modo, come Massimo Polidoro giustamente sottolinea, riduce il nostro angolo di visuale. E il tutto è ulteriormente ridotto dal fatto che coloro che dovrebbero essere i garanti di un'informazione il più possibile equidistante, corretta e, uso un parolone, libera, diventano a loro volta meccanismi di questo ingranaggio. Io penso ai media, ai mezzi tradizionali dell'informazione come giornali, testate radiotelevisive, che sono costretti quasi a rincorrere il pubblico e di conseguenza anche in questo caso non fanno più il loro ruolo fondamentale di filtro dell'informazione per filtrare le bufale, ma danno alla gente quello che la gente vuole. È questo il panorama in cui stiamo vivendo?
E purtroppo sembra proprio un ritratto fedele della nostra situazione, nel senso che prima c'erano anche giornali che vivevano sulla finzione assoluta, mi viene in mente il National Enquirer negli Stati Uniti, che pubblicava in copertina notizie come ritrovato l'uomo pipistrello era nascosto sulla Luna, piuttosto che cose assolutamente improbabili per chiunque avesse un minimo di sale nella zucca, ma che vendeva, era forse il giornale più venduto negli Stati Uniti, perché evidentemente no, anche leggere notizie del tutto campate per aria, ma che scatenano emozioni, è qualcosa di che funziona. Funzionava allora quando non esisteva internet, figuriamoci oggi come funziona con internet, dove ognuno può spararla più grossa dell'altro e ricevere tantissimo seguito, tantissima attenzione. Ecco allora che anche i giornali iniziano a seguire questa moda. Già prima la verifica dei fatti, la ricerca delle fonti era qualcosa lasciato un po' alla discrezione individuale del giornalista, se aveva tempo di farlo, mentre dovrebbe essere poi la regola, insomma. Adesso diciamo che prevale sicuramente l'idea, ma quanta gente poi cliccherà mi piace su questa notizia, quanti la condivideranno se noi la spariamo grossa?
Con riferimento a questo mondo veramente in cui intricato, in cui le bugie sembrano fare da padrone ed è sempre più difficile districarsi, c'è anche poi un altro elemento ulteriore, anche se non fossero abbastanza quelli che abbiamo già tratteggiato, l'elemento del ruolo attivo di alcuni governi. Io penso in particolare non solo al governo russo, perché poi non è l'unico ad avere un esercito di hacker e di troll a sua disposizione, ma c'è anche questo di elemento, cioè la diplomazia si è spostata anche sul controllo della verità e sul cercare di manipolare la verità e di fornire verità alternative, quando non vere e proprie bugie, per in qualche modo mettere in difficoltà coloro che sono i propri avversari internazionali.
E qui evidentemente chi ha più fondi a disposizione ha la possibilità di piantare la propria verità in faccia a tutti e anche contro i fatti, come dicevamo. È il caso della giornalista finlandese Jessica Aro, che in qualche modo ha sollevato un po' il problema chiedendo, no, informazioni su questi troll che sostengono il governo russo e che quindi attaccano chiunque ne parli in maniera critica. Si è ritrovata a sua volta travolta da un'ondata di odio, di diffamazione proprio scatenata da questi troll, insomma. Dal 2014 riceve tutti i giorni minacce, insulti, è stata diffamata, è stato raccontato che spacciava droga, sono state diffuse fotografie apparentemente compromettenti, tutto falso, ma che chiaramente fa vivere alle persone una vita d'inferno, no? Al punto che poi uno si chiede, vabbè, mi conviene diffondere certe notizie, meglio se me ne sto zitto.
Forse non ne vale la pena, ma io vorrei chiudere, come è capitato in altri momenti in questa settimana con Massimo Polidoro, con un tentativo di dare anche una speranza, perché da professionista delle pseudoscienze, da indagatore delle pseudoscienze, chiedo in un minuto a lei come possiamo difenderci da un mondo in cui la bugia sembra dominare, quello dell'informazione, della velocità dell'informazione digitale, e in cui è così difficile distinguere, anche perché le bugie spesso sono più vere delle verità.
È vero, purtroppo questo è assolutamente vero. E gli strumenti critici per riuscire a districarsi non sono a disposizione sempre di tutti e non tutti hanno la voglia di andarseli a costruire, insomma. Però, insomma, farsi delle domande e chiedersi se qualcosa è vero, confrontare le fonti, confrontare le opinioni e cercare di raggiungere per quanto possibile un'opinione fondata anche da punti di vista diversi è sempre la strada migliore, piuttosto che ascoltare unicamente la stessa voce che ci ripete tutto quello che vuole raccontarci.
Sentire più voci, magari attribuendo credibilità a chi se la merita, a chi se l'è costruita nel tempo, come quelle testate giornalistiche che tutto sommato resistono e verificano ancora le notizie prima di spararle in prima pagina. Grazie Massimo Polidoro, appuntamento a domani mattina, non svegliamo ancora l'argomento e vediamo come chiudere questa settimana. Intanto grazie perché stanno uscendo dei ragionamenti e delle riflessioni davvero interessanti. A domani.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.